il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Ora è ufficiale, il governatore della Florida Ron DeSantis sfiderà Donald Trump per la nomination repubblicana alle presidenziali 2024. Il lavoro in un legislativo durante il congedo maternità, in futuro non ci sarà più incompatibilità, in arrivo la revisione della legge. Addio a Tina Turner, la regina del rock and roll si è spenta ieri nella sua casa di Küsnacht sul lago di Zurigo, aveva 83 anni. Ai mondiali di hockey su ghiaccio, oggi quarti di finale dalle 15:20, la sfida tra la Svizzera e la Germania. Negli Stati Uniti Ron DeSantis ha rotto gli indugi e ha annunciato che sfiderà Donald Trump per la nomination repubblicana in vista delle presidenziali dell'anno prossimo. L'annuncio della discesa in campo del governatore della Florida, andato in scena sulla piattaforma Twitter Space di Elon Musk, è però stato viziato da una serie di problemi tecnici a causa dell'elevato numero di utenti collegati. Ma ci dice tutto il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Era tutto pronto per il grande annuncio, alle 18 ora della costa est americana. Ron DeSantis in collegamento dalla Florida, Elon Musk in cabina di regia dalla California. E invece il 500.000 di utenti collegati ha mandato in tilt il server di Twitter Space, ritardando il tutto di ben 26 minuti.
All right, sorry about that. We've got so many people here that I think we are kind of melting the server.
Alla fine il governatore italo-americano della Florida è riuscito a dire la frase che tutti aspettavano. Corro per guidare il grande ritorno dell'America, ha poi ripetuto DeSantis in un video messaggio.
I'm Ron DeSantis and I'm running for president to lead our great American comeback.
I suoi avversari, repubblicani e democratici, hanno colto la palla al balzo per ironizzare sul lancio fallimentare della sua candidatura. È stato un disastro, così come lo sarà la sua campagna, ha commentato Donald Trump sul suo Truth Social. Nei sondaggi l'ex presidente gode di un vantaggio di oltre 30 punti sull'ex Marine e governatore della Florida, ma è un distacco destinato a ridursi adesso che DeSantis ha sciolto ogni riserva. Rieletto governatore in modo trionfale l'anno scorso, negli ultimi tempi DeSantis si è distinto come un campione del conservatorismo più intransigente, su temi come l'educazione, i diritti LGBTQ, l'immigrazione illegale e l'aborto. Crociate queste che, oltre a garantirgli una visibilità nazionale, lo hanno profilato come l'unica vera alternativa all'ex presidente. Una Trump con più cervello, hanno osservato, non senza una certa dose di acidità, alcuni commentatori. Un populista di destra che di sicuro, con i suoi 44 anni, punterà anche sulla voglia di cambiamento di una parte dell'elettorato repubblicano.
In futuro le parlamentari neomamme devono continuare a ricevere un'indennità di maternità fino alla scadenza delle 14 settimane, anche se riprendono la loro attività politica subito dopo la nascita del bimbo. Ne è convinto anche il Consiglio federale, che ieri si è dichiarato favorevole ad introdurre tale eccezione nella legge federale sull'indennità di perdita di guadagno. Anna Maria Nunzi.
Per le donne che sia a livello federale, cantonale e comunale partecipano alle sedute parlamentari durante il congedo maternità, attualmente decade il diritto all'indennità. È quanto aveva sentenziato un anno fa il Tribunale federale in seguito al ricorso della consigliera nazionale verde liberale Katrin Berci. Diventata mamma alla fine del 2018, era tornata in Parlamento tre mesi dopo per la sessione primaverile e allora la cassa di compensazione le aveva negato il diritto all'indennità. Indennità di maternità. Katrin Berci ha perso la sua battaglia in tribunale, ma in seguito a questa vicenda sono state presentate quattro iniziative cantonali che chiedono di modificare la legge federale sull'indennità di perdita di guadagno, proprio come la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati. Modifica che ora anche il governo sostiene. In questo caso, stando al Consiglio federale, si giustifica che il diritto all'indennità non si estingua se la madre riprende un'attività lucrativa prima della scadenza delle 14 settimane dalla nascita del figlio. L'esecutivo parla di un'eccezione necessaria per garantire alle donne che siedono in un Parlamento di poter conciliare meglio famiglia e attività politica e di continuare a esercitare il mandato che è stato loro conferito dal popolo anche durante il congedo maternità. La partecipazione alle sedute resterà comunque facoltativa, così da non esercitare pressioni sulle politiche neomamme.
Oggi gli abitanti del villaggio di Brienz, evacuato a metà maggio perché minacciato da una frana, potranno tornarci per 2 ore per questione di sicurezza in gruppi di al massimo 30 persone. Il totale degli abitanti è di 84. In Ticino ha raccolto quasi 11.000 firme valide l'iniziativa popolare legislativa elaborata denominata 100 giorni per la musica, per la riuscita ne servivano 7.000. Un trionfo per i promotori che ieri hanno presentato l'esito della campagna lanciata a gennaio e che, come sentiremo nel contributo di Romina Lara, mira a rinnovare il quadro legislativo di riferimento aumentando il sostegno pubblico alle scuole di musica riconosciute.
La risposta che ha avuto la popolazione e il sostegno trasversale di tutta la classe politica ci lascia ben sperare.
È ottimista Matteo Piazza, presidente della Federazione delle Scuole di Musica Ticinesi. Le 10.853 firme a favore dell'iniziativa 100 giorni per la musica vanno oltre le più rosee aspettative. In sottofondo una lezione al conservatorio, davanti a noi un pianoforte a coda che, ci dicono, costa almeno 200.000 franchi. Un discorso, quello dei costi, centrale in questa iniziativa che mira a creare una nuova legge per la promozione della formazione musicale, aumentando il sostegno dell'ente pubblico. Luca Medici, direttore della scuola di musica del conservatorio.
In Ticino i genitori pagano il 75-80% dei costi, la media nazionale è attorno al 30%.
L'iniziativa, lo ricordiamo, chiede di portare i contributi cantonali fino al 50% dei costi della formazione musicale, in modo da abbattere la spesa a carico delle famiglie per le rette e garantire una migliore parità di trattamento nell'accesso alla formazione musicale. I promotori, tra cui ci sono anche diversi esponenti politici, si dicono coscienti del momento delicato per il cantone chiamato a risparmiare, ma
dare questo contributo finanziario alle scuole di musica vuol dire investire nella società.
Chiarisce Anna Biscosta, già gran consigliera del PS. Matteo Piazza le fa eco.
Ci sono pochi campi come la musica vicini ai giovani, per cui questo è sicuramente un investimento, non è una spesa pubblica.
E in questo discorso andranno coinvolti anche i comuni.
Chiediamo che, così come negli altri cantoni svizzeri, dove si fa di più per le scuole di musica, ci sia un'alleanza forte tra il cantone e i comuni, sia il cantone a promuovere, ma che i comuni rispondano con convinzione, proprio perché le risorse siano sufficienti per garantire l'accesso a tutti di queste scuole.
L'iniziativa prosegue l'iter parlamentare con l'esame di ricevibilità, poi toccherà al popolo esprimersi.
Quando l'alcol diventa una via di fuga dallo stress, un circolo vizioso sul quale invitano a riflettere diverse associazioni svizzere attive nel campo delle dipendenze, oggi nella giornata nazionale sui problemi legati all'alcol. Non un invito all'astinenza, ma a cercare strategie diverse per gestire lo stress. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Il bicchiere di vino durante il pasto, la birra dopo il lavoro, l'alcol è anche parte della nostra cultura, momento di convivialità.
Là dove diventa un problema è quando si ripete e se è a posto per ritrovare un po' di serenità.
Celestine Perissinotto, esperta di dipendenze presso l'Associazione Romanda Grea e corresponsabile della campagna nazionale. In tempi di incertezza e di crisi, dice, il rischio di cercare rifugio nell'alcol aumenta, un'illusione.
Sebbene l'alcol possa agire come antistress per rilassarsi a breve termine, c'è un contraccolpo abbastanza rapido. L'alcol produce cortisolo che può aumentare la pressione sanguigna, la vigilanza, lo stress e l'ansia. E cosa succede dopo? Se non ci sono aiuti o strategie di evitamento, si può essere tentati di bere e dunque comincia qui il circolo vizioso.
Dagli esperti di dipendenze, un invito allora ad eliminare completamente l'alcol, ancora se Celestine Perissinotto.
Prevenire non significa smettere di consumare alcolici. Allora, come fare perché questa sostanza possa essere consumata senza creare danni? Non dimentichiamo che l'alcol costa da noi, alla nostra società, più di 4 miliardi all'anno.
Da qui il senso della giornata di sensibilizzazione, voluta anche per ricordare i servizi di aiuto e consulenza nei cantoni e per suggerire strategie alternative per sfuggire allo stress, dalla corsetta nel bosco alla meditazione.
L'inflazione sta diminuendo un po' dappertutto, perlomeno stando agli ultimi dati pubblicati, un fenomeno dovuto soprattutto al calo dei prezzi dell'energia. Ma se si analizzano altri elementi, come ad esempio gli alimentari, si nota che i prezzi rimangono alti. E sono diversi i motivi di questa situazione, come ci illustra ora Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, per avere un'idea della situazione, diamo qualche cifra. Partiamo dalla Svizzera. L'inflazione sui generi alimentari ad aprile è stata del 5,4%. Se invece guardiamo ai paesi confinanti con la Svizzera, vediamo che questa inflazione, sempre in aprile, in Italia era al 12%, in Germania al 17%, in Francia al 15% e in Austria al 13%. Come vediamo, rincari molto alti, anche se qualche miglioramento si comincia a vedere. In Svizzera, ad esempio, i maggiori distributori hanno iniziato a ritoccare verso il basso alcuni prezzi, anche se avvertono che è troppo presto per dire che siamo alla fine del rincaro, anche perché gli aumenti superano ancora i ribassi. La Neue Zürcher Zeitung, ad esempio, ha preso in esame 2700 prodotti di Coop e ha notato che sono stati soprattutto i prodotti delle linee a basso prezzo ad aver subito i maggiori aumenti. E questo, secondo la NZZ, in quanto questi prodotti hanno margine più ridotto, quindi l'aumento dei costi energetici e di trasporto ha inciso maggiormente.
Ci sono però anche delle accuse verso i grandi distributori. Si parla di greedflation, inflazione da avidità, ovvero aumento dei prezzi non sempre giustificato dall'inflazione.
Sì, è vero, ma in questo caso i supermercati sono vittime tanto quanto i consumatori. Infatti anche i distributori dipendono dai grandi produttori come Nestlé, Coca-Cola, Unilever oppure Kraft Heinz, famosa per le salse o il formaggio spalmabile. Qui c'è l'accusa di gonfiare i prezzi più del dovuto, la greedflation già citata, rialzi che alla fine della fiera ricadono sul prezzo finale al supermercato. I produttori si giustificano dicendo che l'aumento dei costi copre a malapena gli aumenti delle materie prime. Ora però le pressioni aumentano anche perché i costi dell'energia e delle materie prime sono scesi e quindi anche i produttori stanno allentando la presa. Anche perché in uno studio dell'agenzia Reuters il margine di guadagno di alcuni grandi supermercati si aggira attorno al 6-8%, mentre i produttori, tra i quali quelli citati in precedenza, si viaggia a margini tra il 20 e il 25%, e questo è un elemento che aumenta ancora di più le pressioni per far diminuire i prezzi alla produzione.
Ieri sera nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo è morta la regina del rock and roll Tina Turner. Aveva 83 anni e da una trentina viveva in Svizzera. Dal 2013 era cittadina elvetica. Il ricordo di Gino Ceschina.
Anna May Ballock, questo è il suo vero nome, era nata in Tennessee, iniziò la carriera a St. Louis, dove aveva conosciuto il musicista Ike Turner, con cui intrecciò un connubio sentimentale ed artistico che portò ad un matrimonio poi naufragato e dal successo raggiunto attorno alla metà degli anni 70. La relazione fu però funestata dai continui abusi di lui, esasperati dalla sua grave dipendenza dalla cocaina, cosa che portò al divorzio nel 78. Ne seguì un declino da cui Tina Turner riemerse negli anni 80 anche grazie ad estimatori come David Bowie e Rod Stewart. La consacrazione è nel 1984 con l'album Private Dancer, un successo da oltre 20 milioni di copie. È stata anche attrice, indimenticabile la sua interpretazione della sexy cattivissima regina Haunty Entity in Mad Max oltre La Sfera del Tuono, film di cui ha interpretato anche la canzone tema. Un'esperienza poi ripetuta con un altro film e brano di successo, 007 GoldenEye. In 60 anni di carriera Tina Turner ha ricevuto 12 Grammy Awards, di cui 4 onorari. Per tutti una leggenda, lei probabilmente avrebbe voluto essere ricordata come...
E con questo è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buona giornata.